Sei annoiato per la sessione?
Ascolta Gen Z!
Tra una chiacchiera, una risata e qualche riflessione,
entra nel mondo della nostra generazione.
Ed eccoci, siamo tornati con l'ultima puntata del nostro podcast Gen Z e vi presento intanto le mie colleghe. Oggi sono con Francesca.
Ciao a tutti.
E Kate.
Ciao.
Ok, oggi parliamo di un tema molto importante e molto delicato, che è la salute mentale.
Sì.
Chi vuole partire?
Allora, innanzitutto volevo spiegare perché abbiamo deciso di trattare questo tema, ovvero perché ci siamo resi conto che soprattutto per la nostra generazione è un argomento che cioè, ci sta a cuore comunque, perché negli ultimi anni è stato molto sdoganato il fatto di appunto andare da un terapeuta o comunque diciamo prendersi cura appunto della propria salute mentale.
Sì, sono d'accordo, infatti volevo precisare proprio il fatto che spesso quando si parla di salute la prima cosa a cui si pensa è la salute fisica, quindi magari quelle malattie che sono tangibili, osservabili e che nessuno può mettere in discussione. Invece tante volte accade che magari i problemi che una persona può avere a livello psicologico vengano proprio messi in discussione per il fatto che appunto non sono effettivamente verificabili, cioè nessuno può effettivamente verificare che esistano, a parte appunto le figure competenti. Quindi ecco, volevo precisare questa cosa perché secondo me è importante.
Sì, sì, assolutamente. E secondo me è anche importante comunque evidenziare il fatto che appunto negli ultimi anni per la nostra generazione si è arrivati a una consapevolezza maggiore di che cosa sia effettivamente la salute mentale e di come appunto prendersene cura, come cercare aiuto, cosa che invece non avveniva nelle generazioni precedenti. E questo lo si può vedere appunto perché c'era un fortissimo tabù e anche uno stereotipo, no? Cioè vai dallo psicologo soltanto se sei pazzo o comunque se hai qualche grave problema, ad esempio, non so, depressione, eccetera. Invece ultimamente ci si è resi conto che ci sono vari stadi, insomma, vari gradi di problematiche che una persona può avere, e non per forza soltanto se appunto sei gravissimo hai bisogno di andare dallo psicologo.
È vero, esatto, sono d'accordo. Anzi, molto spesso è utile proprio affidarsi a una figura competente nei primi stadi comunque di una problematica, appena ci si rende conto di avere bisogno, proprio per evitare il peggioramento ed essere in grado di gestirla appunto questa problematica.
Sì, che poi tra l'altro in passato, oltre a vedere lo psicologo come un devi andarci solo se hai realmente bisogno, era anche un se vai dallo psicologo è perché non sei forte, non sei abbastanza forte, cioè sei debole. Quindi che forse un po' questa cosa non è stata del tutto sdoganata.
Sono d'accordissimo, sì, sì.
Infatti ci sono anche magari molti nostri coetanei, 20 anni, che magari hanno il desiderio di andare da uno psicologo, ma non ci vanno proprio perché hanno paura del giudizio degli altri.
Esatto.
Di sentirsi troppo deboli ad affidarsi a un esperto.
Sì, sono d'accordo, è vero. Cioè, magari anche chi dice sì, io sento che ne avrei bisogno, però cerco prima di fare tutto il possibile da solo, che comunque
esatto.
È un discorso che fino a un certo punto trovo condivisibile, sì. Però trovo anche che quando ci si rende conto di non essere più in grado effettivamente da soli con i propri strumenti di affrontare una problematica, sia importante chiedere aiuto da subito, non appena si prende consapevolezza, per quanto prendere consapevolezza comunque non sia sempre facile.
Esatto, e infatti anche questo secondo me è un tema importante, no? Il fatto di conoscersi a fondo e quindi di riuscire a capire fino a che punto riesco con le mie forze a comunque risolvere o comunque cercare di tenere sotto controllo una situazione come magari l'ansia, gli attacchi di panico, eccetera, e poi invece fino a che punto non ci riesco più e ho bisogno di un aiuto esterno.
Sì, infatti io mi trovo d'accordo con il provarci da solo, perché comunque è anche magari un modo per riuscire a capire fino a che punto puoi spingerti.
Esatto.
E quindi sono d'accordissimo sul mettere in atto tutte le tue forze per magari superare un momento di difficoltà, perché comunque ognuno di noi a dei momenti di difficoltà.
Assolutamente.
Però, come dite anche voi, questo non deve essere confuso con devo per forza riuscirci da solo e non mi posso far aiutare. Come esatto. se fosse visto come un no, cioè qualcosa di veramente grave se ti fai aiutare. Questo un po' andrebbe ancora di più sdoganato, secondo me.
Sì, sì, è vero. Anche secondo me questo è in parte un tabù ancora presente. Sì. Per quanto, come dicevamo, la situazione è sicuramente migliorata rispetto a, insomma, alle generazioni precedenti. Mi vengono in mente ad esempio i miei genitori, quando io ho espresso il desiderio di andare da uno psicologo, comunque di cercare un aiuto esterno, i miei genitori subito ma perché, non c'è bisogno, parlane con noi, parlane con un amico. Però non è così facile, insomma.
Che poi, cioè, la figura degli amici è comunque di fondamentale importanza.
Sì, assolutamente,
non c'è dubbio. Però, come non puoi risolverlo da solo, non puoi neanche farlo risolvere ad una persona a te cara, che siano genitori, nonni, amici. Comunque, se non ci riesci tu in primis, come possono riuscirci loro?
Esatto, perché chiaramente il terapeuta ha degli strumenti che insomma noi non possiamo avere.
Esatto, anche perché altrimenti non esisterebbe la figura del terapeuta, insomma.
Sì. Sì, anche perché poi comunque gli psicologi hanno uno sguardo effettivamente oggettivo sulla situazione del paziente, che un amico, un familiare non potrà mai avere, sarà sempre influenzato un po' dall'affetto, dalla conoscenza appunto che ha nei nostri confronti, quindi non potrà mai darci dei consigli effettivamente oggettivi ed efficaci al 100%, per quanto ovviamente ci possa provare. Quindi ecco.
Anche perché secondo me c'è anche una componente, diciamo, di tra virgolette sincerità o comunque di profondità del legame, no? Perché magari i genitori, gli amici, le persone a noi vicine ci conoscono, ma fino a un certo punto. E secondo me il bello di rapportarsi con un terapeuta è il fatto che se ovviamente entri nell'ottica di raccontarti in modo onesto e veritiero, riesci a scavare talmente tanto all'interno di te da tirare fuori delle cose che non ti sarebbero mai venute in mente prima, no? E quindi che chiaramente non può sapere nessun altro tranne te stesso. Quindi anche per questo le persone, ok, ti possono ascoltare, questo sicuramente, possono darti consigli, pareri, eccetera, però non possono chiaramente sapere quello che c'è nella tua testa. E a volte non lo sappiamo neanche noi, per questo serve appunto intraprendere
Infatti
un percorso.
Quello è il problema fondamentale, che la maggior parte delle volte non sappiamo neanche noi che cosa ci succede nella nostra testolina. Soprattutto, e qui ci ricolleghiamo al filo conduttore del nostro podcast, all'età che abbiamo adesso, quindi intorno ai 20 anni, che, come abbiamo detto anche in altre puntate, è un'età molto particolare per vari aspetti, perché comunque ci troviamo a passare dalla fase dell'adolescenza alla fase comunque adulta. Siamo dei giovani adulti, ci rapportiamo col mondo e appunto ci troviamo ad affrontare situazioni per la prima volta che magari ci mettono alla prova in maniera diversa e ci mettono di fronte anche magari a dei nostri limiti che non sapevamo di avere, sicuramente anche alle nostre potenzialità, ma appunto anche alle difficoltà, e quindi sono situazioni magari nuove che possono creare delle problematiche, ecco.
A me sorge un dubbio. Se noi stessi non riusciamo a capire i problemi che abbiamo, come possiamo arrivare al punto di capire quando non riusciamo più a risolverli da soli?
Questa è una domanda molto importante, in effetti.
Così adesso, perché
anche un po' filosofica, Sara,
vero?
Questa componente.
Sono
un po'
molto
così.
Filosofica,
sì,
io quando,
sì, sì,
quando
vero,
voglio.
È vero.
Ma se vuoi, cioè, allora, chiaramente non ho una risposta universale, però se vuoi posso darti il mio parere, la mia esperienza. Io sono una persona molto, molto riflessiva, quindi, cioè, fin da quando ero piccola, preadolescenza, eccetera, non facevo altro che pensare, rimuginare, eccetera. Quindi, diciamo che per quanto, ovviamente, come dicevo prima, ci sono degli aspetti che vengono fuori soltanto in terapia, però comunque se fai un lavoro di introspezione riesci un minimo a intuire quando hai bisogno di un aiuto esterno. Quindi, ad esempio, non lo so, hai un problema di ansia, io principalmente avevo espresso il desiderio di andare da una psicologa quando ho iniziato ad avere attacchi di panico, comunque problemi di questo genere legati alla scuola, alla pressione, insomma, sociale, scolastica, eccetera, e quindi mi sono resa conto che non potevo potevo farcela da sola quando appunto questi episodi si intensificavano e diverse volte è venuto proprio a scuola, a volte anche quando stavo a casa, eccetera. Quindi per quanto io stessa cercassi magari di calmarmi, di utilizzare alcune tecniche, eccetera, per quanto le mie amiche cercassero di starmi vicino, mi sono resa conto, appunto, cercando di ascoltarmi, che non potevo più continuare così, insomma.
Ora mi allaccio a quello che diceva Caterina, perché ha usato un verbo che proprio mi frullava in testa mentre le parlava, che è ascoltarsi, che secondo me appunto è fondamentale per arrivare appunto alla consapevolezza magari di aver bisogno di un aiuto esterno, perché appunto se non ci si ascolta fino in fondo, se non si riflette fino in fondo sulle proprie sensazioni, sulle proprie emozioni, magari è più difficile arrivare a quella consapevolezza. Per cui ecco, magari per una persona che è più portata per carattere magari a riflettere sulle cose e anche a rimuginare magari sulle questioni, sicuramente sarà più facile anche arrivare a una determinata consapevolezza.
Adesso stavo pensando ad un'altra cosa,
sì,
che magari molto spesso ci possono essere anche magari delle persone che iniziano ad avere delle difficoltà legate magari all'ansia, al panico, non lo so, a qualcosa comunque, e secondo me in un primo step, non so se sia così in maniera universale, ma magari in un primo step potrebbero anche non riuscirne a parlarne con gli amici. Quindi sì, fino a quando tu non riesci a parlarne neanche con i tuoi amici o addirittura con i tuoi genitori, forse non è, cioè, è proprio il primo step da superare, ancora prima di riuscire a capire che hai bisogno di un aiuto da uno psicologo.
Sì, e poi secondo me è anche difficile essere presi sul serio,
sì,
nel senso,
sì,
già tu devi fare un lavoro molto grande per riuscire a esternare questa cosa, a cercare di rendere oggettivo il fatto che hai una difficoltà, eccetera. Ma nel momento in cui riesci a comunicare questo tuo problema, poi è anche difficile trovare delle persone che siano disposte a crederti, tra virgolette, no? Quindi a mettersi nei tuoi panni e a dire ok, ci sta che provi queste cose, cerchiamo di trovare una soluzione. Quindi sì, sono sicuramente degli step complicati.
Ma che poi molto spesso io ho anche paura che magari, non so se a voi è mai capitato, a me ogni tanto frulla questa cosa per la testa, che magari ho un problema che lo ritengo minore dei problemi che hanno gli altri, e quindi automaticamente dico, ma se adesso ne parlo, poi magari loro dicono sì, però io ancora, cioè ancora più di te, che ne so, magari soffro un minimo d'ansia, loro mi potrebbero rispondere sì, però io ne soffro proprio tanto. Poi là che cosa dico? Avete ragione? Cioè, come si risponde in questi casi? Perché io sono del parere che non bisogna sminuire il problema degli altri.
Bravissima.
Però allo stesso tempo mi blocco nel dire il mio, perché magari penso che l'altro ha un problema più grande del mio.
Allora, se posso risponderti io, mi è venuto in mente che effettivamente al giorno d'oggi c'è questa brutta abitudine di fare un po' quasi una gara a chi ha più problemi.
Assolutamente.
E trovo che sia una cosa alquanto triste, perché comunque bisognerebbe sempre essere disposti ad avere quella sensibilità di ascoltare l'altro, di appunto provare a mettersi nei suoi panni e di capire il problema che ci sta raccontando, senza per forza paragonarlo, per quanto magari possa venire spontaneo, però senza per forza paragonarlo ai propri problemi e soprattutto senza dirglielo esplicitamente. Io trovo che sia davvero una mancanza di empatia e di sensibilità, ma anche di rispetto.
Esatto,
stavo questo
per
fatto,
dire rispetto.
Esatto, questo fatto di sottolineare per forza, ma il mio problema è più grande. Ma sicuramente è magari anche vero che una persona può avere un problema più grave per vari motivi, però non vuol dire che il problema dell'altra persona non sia
altrettanto importante.
Esatto, non sia da riconoscere.
Anche perché secondo me non c'è una scala universale della gravità dei problemi. Secondo me
Bravissima.
È tutto relativo alla persona. Cioè, faccio un esempio banale: per me può essere una tragedia essermi rotta un'unghia, te non c'hai la ricostruzione, non te ne frega niente.
Vero,
quindi
vero.
No, però capite.
No,
senso,
hai fatto una bella metafora, perché è esattamente così. Sì.
Quindi sì, ci sta. Purtroppo è vero che spesso ci sentiamo in soggezione, no? Abbiamo paura di esternare quelli che sono i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, per paura di risultare magari, cioè che risultino stupide, no? Però secondo me, vabbè, innanzitutto bisognerebbe cercare di confidarsi con la persona tra virgolette adatta, perché già una persona che risponde in questo modo non la considero, esatto, non la considero proprio un confidente, però comunque dall'altra parte, dalla parte di chi ascolta, io cioè, tendo a empatizzare molto con le persone e mi ritrovo spesso, cioè anche a me capita di pensare eh sì però, oppure dire la mia esperienza, il mio parere eccetera, però penso sempre ok, conta fino a 5, se tra 5 secondi questa cosa ti sembra ancora importante da dire la dici, altrimenti no, perché sennò come diceva Francesca c'è sempre questa tendenza a fare a gara, a dire eh sì anch'io, eh sì però, invece proviamo ad ascoltare.
Esatto. Che poi io sono d'accordo sul io, ma in generale per diversi problemi o cose che succedono nella vita, che le mie amiche si sfogano con me, io ho questo vizio di dire anche la mia, cioè nel senso quello che succede a me, però non la metto come un no il tuo no ma il mio sì, è come per dire io che l'ho vissuta ti posso dire questo. Quindi secondo me se una persona mi dicesse guarda per mia esperienza personale ho avuto X cosa, posso dirti questo, io lo accetterei, cioè sarebbe anche proprio empatia. Però il discorso è fino a questo punto ok, però se poi tu mi dici no perché il mio problema, cioè là non è più empatia, è totalmente il contrario.
Esatto, è importante poi come si imposta anche il discorso quando si parla con una persona, secondo me è fondamentale, cioè se una persona si sta comunque mettendo a nudo di fronte a te e sta parlando dei propri problemi, bisogna un attimo rendersi, come diceva Kate, contare fino a 5 e rendersi conto della modalità più appropriata, dovresti
anche cercare di prenderti cura dell'altra persona, perché se te ne sta parlando c'è un motivo.
Sì. E infatti secondo me questo si ricollega a tutte quelle persone che non sono state ascoltate in questo senso, no? Mi vengono in mente gli esempi di decine, centinaia, non lo so, di ragazzi, adolescenti, giovani, ma anche della nostra età, insomma, verso i 20-25 anni, universitari, eccetera, che comunque hanno pensato di togliersi la vita o insomma pensieri di questo tipo, proprio perché non avevano magari gli strumenti per andare da un terapeuta, non venivano ascoltati e creduti dalle persone che gli stavano accanto, e quindi questi, come dicevo prima, un problema che magari per gli altri era banale, per loro relativamente era molto grande, e quindi come per esempio gli insuccessi scolastici eccetera, e quindi poi questo ha portato a delle conseguenze comunque molto brutte.
Quindi questo secondo me ci fa capire l'importanza di ascoltare l'altro, cioè di non respingerlo quando ci viene vicino per una mano, anche se magari ti puoi rendere conto che tu non sei in grado di aiutarlo, perché può succedere, ma più che respingerlo dirgli guarda io non ti posso aiutare, come non ti puoi dare nessun altro se non una figura professionale.
Esatto, secondo me è importante che al giorno d'oggi iniziamo anche proprio a consigliarlo tra di noi, magari chi lo ha già fatto in prima persona, ma anche chi semplicemente si rende conto che può essere la cosa più giusta per l'altra persona. Secondo me, anzi, sarebbe proprio una bella dimostrazione comunque di interesse per l'altro il fatto di consigliare, di affidarsi a una figura competente che appunto non è assolutamente motivo di vergogna o sintomo di debolezza in nessun modo. Anzi, secondo me, chi si rende conto di aver bisogno d'aiuto e chi poi fa il primo passo è soltanto una persona comunque forte, perché vuole in qualche modo migliorare il proprio stato d'animo.
Ma infatti penso che ad oggi sia più giusto dire l'esatto opposto di quello che si diceva 10 anni fa, esempio. Non è debole una persona che va da uno psicologo, ma è proprio forte, cioè ha proprio preso coraggio.
Esatto.
E ad oggi è più difficile trovare la persona che riesce a prendere questo coraggio rispetto
a chi fa finta di niente.
È vero, esatto. È vero. Esatto. E poi ricollegandomi al discorso che faceva Caterina, purtroppo la macchina infernale che è l'università sappiamo che è fonte di problemi per numerosi studenti, ora senza dover arrivare per forza a parlare dei casi più gravi, però comunque numerosissimi studenti arrivano a soffrire appunto di ansia, di attacchi di panico, ma anche semplicemente ad avere degli stati comunque di disagio per il confronto con gli altri, magari quelle numerose notizie sui giornali dello studente di turno, esatto, che si è laureato in 2 anni invece di 3, un'altra che ha preso la laurea in medicina in 3 anni, e continue appunto manifestazioni di esempi che comunque, secondo, a mio parere, a mio modesto parere, non sono affatto sane, perché appunto instillano nella testa di uno studente che quella sia la normalità e che sia per forza necessario magari finire un percorso nei tempi prestabiliti o addirittura meno, perché altrimenti si è un fallimento, non si è abbastanza. Purtroppo, ecco, c'è questa credenza molto diffusa, mi rendo conto, noi essendo tre studentesse comunque ci facciamo i conti, penso, tutti i giorni. E ecco, però anche questo secondo me andrebbe, cioè ci dovrebbe essere un po' un cambio di mentalità anche in questo.
Ma secondo me, perché ad oggi anche l'università, quindi forse un po' tutto, i problemi, l'università, qualsiasi, anche il lavoro, è sempre una lotta a chi è migliore.
Sì.
Che questo, vuoi o non vuoi, secondo me rovina un po' tutti.
Tantissimo.
Poi c'è il più forte che magari non si lascia abbattere del tutto, e forse un po' anch'io mi sento forte in questo, perché per fortuna non mi sono mai fatta abbattere da una persona che mi sono laureata in 2 anni invece che 3. Però ci possono essere anche persone che non sono forti e quindi si buttano giù subito.
Sì, assolutamente. Poi chiaramente parlavamo dell'università perché è una situazione che viviamo giornalmente, però mi vengono in mente anche degli esempi, uno che è successo recentemente qualche mese fa nella mia città, e dove un ragazzino di penso 15-16 anni, comunque piccolissimo, si è letteralmente buttato dalla finestra della scuola, cioè della sua classe.
Mi sa che l'avevo sentito.
Perché aveva preso un'insufficienza di matematica, non mi ricordo. E quindi, cioè, ha anche scritto tipo qualcosa sul quaderno, tipo non valgo niente, faccio schifo, classico pensiero che banalmente tutti abbiamo avuto, credo. Cioè, io ce l'ho avuto. E però, capito, cioè, non è stato... magari non ha avuto... il coraggio in quel momento di esternare questa problematica, anche perché secondo me il sistema scolastico in generale, non solo quello universitario ma proprio anche ai gradi,
esatto,
inferiori,
bravo,
è veramente deleterio per la salute mentale dei ragazzi, e quindi poi uno non si sente neanche nel giusto, tra virgolette, a dire ho un problema, o comunque tutta questa pressione mi mette a disagio, eccetera. Quindi secondo me è tutto un meccanismo che punta a schiacciare lo studente, a farlo sentire inferiore, non vali niente, non riesci a fare l'unica cosa che devi fare, no? Perché devi solo studiare.
Mamma mia, quante volte si sente dire questa frase, è vero.
No, che poi allo stesso tempo dicono, no, in alto i giovani, il futuro è vostro, cioè, però siete un po'...
Un futuro un po',
po'
schifoso.
Esatto.
Esatto. Secondo me la scuola è anche un ambiente che amplifica molto il fatto di confrontarsi, di mettersi a paragone con gli altri, perché chiaramente ci sono una miriade di altri problemi, uno può avere problemi con la percezione di se stesso, può avere problemi in famiglia, eccetera, però tutto questo poi viene anche trasportato nell'ambiente scolastico, e quindi poi ti ritrovi inevitabilmente, anche perché siamo stati tutti giovani e insomma un po' più inesperti, e quindi ti ritrovi a fare il confronto con quello lì che c'ha la vita perfetta, tra virgolette, perché chiaramente nessuno ha la vita perfetta, però comunque è un ambiente che ti porta a confrontarti tanto con gli altri, e quindi inevitabilmente poi arriva quella persona che ti fa sentire inferiore, comunque un insieme di situazioni che ti fanno pensare non valgo niente, che ci sto a fare qua.
Sì, anche banalmente per il sistema di valutazione, perché comunque sia a scuola sia all'università, in fin dei conti siamo un po' ridotti ai voti che poi prendiamo, purtroppo, per quanto ovviamente non stiamo generalizzando e ci siano insegnanti che comunque sono in grado di trasmettere tutto l'amore che hanno magari per la disciplina che insegnano, sono in grado di andare oltre il voto che mettono, però comunque uno studente ha come forma di gratificazione personale soltanto il voto, nel momento in cui, ecco, se a scuola va a sostenere un'interrogazione, un compito in classe, se all'università un esame, è quella la forma di gratificazione che abbiamo una volta che abbiamo studiato, quindi che ne so, magari io ho studiato tanto per un esame, dico cavoli, però vedi quello lì ha preso 30 e io invece questo 30 non l'ho preso, l'avrei tanto voluto, quell'altro esame magari l'ho rimandato, quindi sì, si crea questo meccanismo di confronto costante che effettivamente poi
è un circolo vizioso, esatto, perché se non riesci a fermarlo poi veramente ti porta a conseguenze brutte.
Esatto,
sì.
Infatti bisognerebbe sempre avere la lucidità mentale di pensare soltanto al proprio percorso, di guardare avanti come se avessimo dei paraocchi e non pensare ai percorsi altrui, però questa è la realtà ideale,
l'utopia.
Diciamo, esatto, l'utopia, non mi veniva il termine, grazie Kate, e la realtà è ben diversa, sì.
Infatti proprio per questo secondo me dovrebbero in tutte le scuole.
Sai quanti bambini che hanno problemi magari di rabbia o di ansia? Perché ci sta che magari, che ne so, a 6, 7, 10 anni non sai bene gestire le tue emozioni.
Cavoli, certo.
Però, capito, magari questi fenomeni vengono sottovalutati. Sì, ha rotto il gioco e vabbè, era un po' arrabbiato.
Sì, è un bimbo, ma che vuoi che sia?
Però poi, capito, andando avanti sono tutte cose che si sommano e quindi poi diventerà un quindicenne che, capito, cioè, sono problemi comunque.
Sì. Sì. E infatti proprio per questo secondo me dovrebbe esserci ovunque una figura professionale.
Sì.
Come quella che troviamo anche qui nell'Università di Macerata.
Mm-hmm.
Quindi secondo me sarebbe giusto che anche alle elementari ci fosse uno sportello dove andare a sfogarti.
Sì, beh sì, chiaramente c'è, cioè, un bambino di 6 anni non puoi dire vai allo psicologo,
no, infatti,
cioè, però sì, sarebbe una cosa da introdurre per tutti, assolutamente.
Mm-hmm.
E in realtà, come dicevamo già nella nostra università, penso anche in tante altre università, questa cosa esiste già, e per esempio da me esisteva anche alle superiori.
Sì, anche da me.
E, però anche qui ritorna un po' il discorso dello stereotipo che, cioè, insomma, se vai dallo psicologo della scuola lo sanno tutti, capito, queste classiche, che poi non è vero, perché
forse se ci penso,
professionale,
se
però
ci penso, forse anche nella mia c'era, ma proprio per questo ragionamento probabilmente non ci sono mai andata, quindi non l'ho neanche mai saputo.
Esatto, ma a parte che appunto non lo sa nessuno, cioè di base,
perché
spesso
si tiene,
c'è
un po' nascosto.
Sì, secondo me
da noi, sì, devo dire, si sapeva comunque, era ben pubblicizzato, passatemi il termine, la questione, quindi sì, si sapeva, però di persone che ne usufruivano, forse mi viene in mente, non lo so, una che sapessi io, ma non lo so effettivamente. E io stessa dico sempre che tornassi indietro, assolutamente sfrutterei questo servizio, ma purtroppo a 16, 17, 18 anni tante volte non ci si rende conto che magari quei piccoli problemi che si hanno si possono risolvere. Io nel mio piccolo ho preso consapevolezza e ho iniziato un percorso soltanto un anno e mezzo fa, e
ma anche perché secondo me ci sono, come dicevi tu, questi piccoli problemi che però nascondono tanto altro.
Esatto,
no?
Esatto.
Perché magari, cioè, io per esempio sono andata dalla psicologa per, diciamo, un problema specifico, ma poi è venuta fuori una marea di robe.
Certo.
E quindi secondo me questa è una cosa molto importante, il fatto di non sottovalutare, no? Come dicevamo prima, una cosa che ti sembra stupida, dici, beh, non è un vero problema. Se per te è un problema, parlane.
Bravissima.
Perché poi chiaramente è la punta dell'iceberg, sotto ci saranno un sacco di altre cose, insomma, stratificate, che non si vedono, però ci sono.
Però ricollegandomi a quello che diceva Fra, forse alle superiori è difficile anche perché magari, non lo so, le prime persone magari con cui ne parli potrebbero essere i tuoi genitori, dei tuoi problemi, magari ti potrebbero dire ma dai, su, ma sei giovane, goditi la vita, capito?
Assolutamente.
Quindi poi che fai, li ascolti i tuoi genitori o ascolti uno psicologo?
Lì secondo me, come dicevo prima, devi ascoltare te stesso, nel senso,
brava, esatto,
nel senso devi dire ok, effettivamente mi basta fare una chiacchierata con mia madre o con un'amica, oppure questo problema si sta ripresentando troppe volte, quindi devo risolverlo in qualche altro modo. Lì poi c'è, cioè, una scelta individuale che ognuno fa. Magari in un momento ti dici no, ce la faccio, però poi, che ne so, 3 mesi dopo dici non ce la faccio più.
Esatto.
E quindi secondo me, perché c'è questa logica un po' della perfezione, del fatto che tutti dobbiamo essere supereroi, e quindi per riuscire a fare quello che vuoi nella vita, devi far finta di non avere ostacoli, devi andare avanti comunque sempre, perché chi se ne frega, cioè, capito? Secondo me c'è molto questa logica del fare finta di niente, perché se no ti blocchi, no? E invece secondo me è proprio l'opposto, cioè più cerchi di affrontare la cosa, più poi ti sblocchi e quindi ipoteticamente riesci a fare quello che vuoi, no?
Sì, adesso volevo un attimo prendere spunto da una frase di Sara per parlare di una questione che mi innervosisce davvero estremamente. E prima Sara diceva che magari qualche genitore potrebbe suggerire al figlio appunto di magari evitare di andare da uno psicologo, di non pensare ai problemi perché magari è giovane. A me è capitato di incontrare persone adulte che mi dicessero: beh sì, sei giovane, che problemi vuoi avere? E questa è una questione che davvero davvero mi fa imbestialire, perché per me non c'è frase più scorretta di dire sei giovane, che problemi vuoi avere.
E ti posso dire che, scusami se ti interrompo,
no certo, vai.
Anche a me è capitato, però adesso stavo ragionando sul fatto che, come abbiamo detto prima all'inizio della puntata, magari a 10, 20, 30 anni fa questa figura neanche esisteva.
No, certo.
Comunque non era neanche...
Non era conosciuta, esatto. Non era considerata valida, no?
Esatto, quindi secondo me le persone più grandi di noi, neanche gli anziani, anche semplicemente le più grandi, non lo fanno neanche con cattiveria.
Cioè, no,
proprio
no,
che
infatti
sono abituati con il fatto di... non esisteva, quindi adesso non ha senso che esista, i problemi li ho sempre risolti da solo.
Esatto.
Quindi perché tu hai bisogno di qualcuno se
sì,
io 20
questo,
anni fa sono riuscita a
risolvere?
Questo è vero. Capito?
Sì.
Ma perché i problemi li hai creati tu che te li sei risolti da solo?
No, ma poi ecco, questa cosa di dire che necessariamente una persona giovane non possa avere effettivamente dei problemi da risolvere, questo che a me ogni volta mi infastidisce un sacco, perché comunque la vita di ognuno di noi è diversa e uno magari può incontrare una difficoltà più o meno grande a 15, 20, 25 anni e l'altra persona la può incontrare a 50. Però non per questo la difficoltà che uno incontra a 20 anni è per forza meno grande.
Valida.
Anzi,
però secondo me piano piano sta cambiando qualcosa anche nei più grandi. Cioè vedo che anche tipo i miei genitori prima erano un po' più scettici, adesso
sì,
io li vedo un po' più convinti anche loro.
Sì, no, sì, sì, questo sì, è vero.
Quindi secondo me sta funzionando.
Piano piano, dai.
Sì. Cosa sta girando, sta funzionando. A proposito di delle figure professionali all'interno dell'università, mi sorge un po' una domanda spontanea. Cioè io l'anno scorso, mi pare, o due anni fa, ho provato a contattare appunto questo servizio. Perché ho detto, perché no? Cioè non era neanche un momento di estrema difficoltà, però ho detto, l'ho sempre voluto provare. Perché no, dato che c'è un servizio? A parte che poi non ci sono andato, non mi ricordo, perché è successo un casino. Però mi hanno detto, ci sono due sedute. Voi che mi avete detto appunto che avete intrapreso questo percorso, sono davvero utili le due sedute?
Per quanto mi riguarda, due sedute effettivamente no, non sono assolutamente sufficienti per risolvere dei problemi. Anzi, quando si intraprende un percorso, solitamente le prime due, tre, anche quattro sedute sono proprio conoscitive. Cioè si deve un attimo cercare di instaurare un rapporto tra il paziente e lo psicologo. C'è da capire se effettivamente c'è feeling tra le due persone, perché ricordiamo tutti che si tratta comunque di due persone, quindi
un
può accadere
umano.
Esatto, può accadere che si trovi subito il feeling giusto con un professionista, come può accadere che non si trovi, e questo non significa che si è sbagliati, ma semplicemente che bisogna rivolgersi appunto a un altro professionista. Quindi no, effettivamente due sedute no, non sono sufficienti.
No, neanche io credo. Forse due sedute possono servire a te per capire che effettivamente hai bisogno di continuare.
Brava, volevo dire questo, volevo esattamente dire questo.
Per iniziare un pochino a inquadrare quello che può venire fuori. Però per risolvere assolutamente no, per iniziare a esplorare nemmeno.
Okay, avevo immaginato un po'. Però allo stesso tempo mi viene un'altra domanda.
Dai.
Come faccio a rendermi conto che mi serve uno psicologo se magari io inizio con una persona, appunto, magari con lo psicologo dell'università, e le prime appunto due sedute sono conoscitive? Perché secondo me, per appunto riuscire ad aprirti e a dire i tuoi problemi ad una figura che comunque inizialmente è un po' un estraneo, oggettivamente,
certo,
magari le prime due sedute non mi bastano neanche per fidarmi di quella persona. Quindi
sì,
magari posso farmi anche una brutta idea del tipo no, perché queste due sedute sono andate male, perché giustamente io, cioè, è come se stessi dicendo i miei problemi ad una persona estranea, che senso ha, perché devo farlo? Quindi secondo me non so neanche se potrebbe essere utile per capire che ho bisogno di parlare con qualcuno.
Lì
una domanda un po' complicata, scusate.
È che lì si torna sempre alla questione di partenza, che appunto non è sempre facile per tutti, ma è fondamentale lì ascoltarsi. Si torna sempre lì, cioè bisogna mettersi comunque nella condizione di dire, per quanto non sia semplice, ok, io faccio questa prova, provo a fidarmi di questa persona, ed effettivamente ecco, per quanto sia possibile, a rispondere magari alle prime domande che mi farà, a raccontare insomma la parte iniziale dei miei problemi. poi certo non è sempre facile prendere consapevolezza del fatto che magari si ha bisogno meno di continuare, e questa è una domanda difficile che ci hai fatto, Sara.
Secondo me è anche diciamo un po' una cosa che ti senti nella pancia, tra virgolette, no? Perché magari razionalmente, come dici tu, ti vengono un po' di paranoie e dici non ho fatto niente, è stato inutile, sono rimasta sulla superficie, perché giustamente non conosci la persona e quindi non è che proprio vai a raccontare tutto subito. Però già secondo me dalle prime sedute inizi a capire, cioè magari a sentirti meglio alla fine della seduta, o comunque poi quelle cose che vengono fuori ci ripensi da sola. Cioè a me per esempio succede un sacco questa cosa, no? Magari viene fuori una cosa X in terapia e poi per tutta la settimana ci ripenso, sì. Mi vengono in mente altre cose da aggiungere o comunque modi per modificare il mio comportamento, eccetera. Quindi secondo me può essere utile in questo senso, perché inizi a renderti conto, ma questo chiaramente puoi saperlo solo tu appunto ascoltandoti, e quindi puoi capire se effettivamente ti fa bene continuare un percorso del genere oppure se magari non è stato un incontro felice.
Ok, sì. Beh, quindi io comunque sono da questa puntata abbiamo dedotto una cosa: bisogna andare dallo psicologo.
Sì,
io assolutamente promuovo.
Assolutamente sì, noi consigliamo, se si sente la necessità di intraprendere un percorso, di farlo, perché può davvero essere una svolta nel modo in cui si affronta la vita, può essere veramente un supporto utile, sì. Quindi assolutamente sì.
Io non posso dire se è una svolta, perché non ancora faccio questa svolta. Però ho tante persone vicino a me che me ne parlano bene di questo passaggio. Quindi io, cari amici, vi consiglio di iniziare a fare come me. Iniziare a pensare di andare dallo psicologo.
È il primo passo.
Questo è il primo passo.
È il primo passo, sì.
Perché comunque il secondo, che è la scelta effettiva, è bella complicata secondo me.
Sì.
Cioè, sì. Bisogna prendere coraggio.
Un po' sì. Sì, si tratta proprio di... Io nel mio caso ero arrivata a un punto in cui comunque si riproponevano ciclicamente sempre gli stessi problemi, sempre legati all'università tra l'altro, e vedevo che non riuscivo a risolvere in nessun modo. Io che ne parlavo sempre con mia madre, che lei giustamente mi diceva: guarda, io non posso più aiutarti in nessun modo. E quindi sono arrivata al punto di dire: basta, ne ho bisogno. Per quanto anch'io, come dicevi tu, l'avessi accantonata spesso l'idea in passato, cioè avessi pensato, avessi detto: va bene, ok, sì, mi piacerebbe farlo, però non adesso, magari in futuro, esatto. Magari vediamo tra un anno, che ne so. E quindi sì, si arriva a un momento secondo me in cui proprio si sente dentro che c'è bisogno.
Io dico tra un anno, da tipo 5 anni.
Lo so, mi rendo conto che magari ci sono tante persone bloccate un po' in questa situazione.
Sì, quindi ascoltatori, se siete bloccati in questa situazione, non vi preoccupate, ne usciremo insieme prima o poi. No, ovviamente questa puntata è stata un po' più pesante delle altre e io vi avevo avvertito.
Sì, infatti.
Sì, sicuramente sono stati toccati temi un po' più importanti e delicati, però devo dire che è stato molto bello parlarne con voi. Sono trovata molto bene anche a condividere la mia esperienza, insomma le mie idee, e ad ascoltare le vostre, e quindi per me è stata davvero una puntata piacevole da realizzare.
Io spero che per gli ascoltatori sia stata piacevole da sentire.
Esatto.
Ovviamente non vogliamo fare, cioè buttare una cosa negativa, anzi l'obiettivo era proprio darvi un'idea positiva della figura dello psicologo.
Esatto. Assolutamente.
Quindi,
sì,
esatto, consigliarvi di accantonare la vostra paura di andare da uno psicologo e buttare in questo passo, perché comunque è molto importante e potrebbe davvero svoltarvi la vita sostanzialmente.
Sì, assolutamente sì.
Quindi che facciamo? Salutiamo i nostri amici ascoltatori, perché siamo giunti alla fine anche di questa puntata e per adesso delle 5 puntate del nostro podcast.
Sì, intanto io vi ringrazio se ci avete ascoltato in queste fantastiche 5 puntate.
Esatto, grazie a tutti.
Sì, spero che vi siano piaciute, che abbiate imparato a conoscerci un minimo, un pochettino,
sì. Ma anche e soprattutto che magari vi siete un po' immedesimati, un po' riconosciuti, esatto, in quello, esatto, che abbiamo detto. In realtà in tutte le puntate, non solo in questa chiaramente.
No, in tutte infatti. Sì, perché comunque l'obiettivo generale del nostro podcast era proprio far sentire la Gen Z meno sola, sostanzialmente, esatto. Perché siamo tutti sulla stessa barca.
Sì.
Quindi niente, io mando un saluto a tutti. Grazie a Kate e a Fra per a te, aver Sara. Registrato questa fantastica puntata con me.
È stato un piacere.
E saluto anche tutti gli ascoltatori e spero di risentirci presto.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.